Buongiorno, questo è Condor. Come la trovereste una trasmissione condotta così? Potrebbe essere un'idea. Leggo sul vostro giornale di stamattina che vanno fortissimo i corsi di rieducazione della voce. Voce troppo nasale, frequentate un corso di cosmesi vocale. Guardate che ci sto pensando seriamente, c'è una questione di prezzi in realtà. Pare che con un corso da $2,250 ti rimettono a posto la voce e ti diventa molto più profonda, equilibrata, sensata, fai molto più bella figura. Ecco, per noi che lavoriamo un po' nello spettacolo potrebbe essere un'idea. Ci sono personal, vi sembra una scemenza? Cioè, avete letto quella cosa sul trainer che vi fa diventare leader e tutto quanto ieri su Repubblica, che diventate carismatici perché avete un trainer che vi insegna a diventare dei grandi capi, e vi sembra una scemenza questa della voce? Ognuno ha i suoi problemi, magari un giorno arrivo alla voce di Al Pacino e poi voglio vedere se vi lamentate. Viene citato il caso di una signorina che ha frequentato questi corsi perché prima aveva una voce molto imbarazzante, non le facevano mai nemmeno dire niente in ufficio alle presentazioni, eccetera eccetera. Adesso dice che è molto migliorata, per ora si esercita molto quando chiede il cappuccino al bar oppure quando dice al tassista dove deve andare con la sua nuova voce, è molto fiera. In ufficio ha provato a dire delle cose ai colleghi appunto con questa voce più seria, più profonda, e le hanno detto: scusa, ma perché parli in questo modo? John Kerry ha vinto ancora le primarie stanotte, c'erano 7 primarie negli Stati Uniti, 5 le ha vinte John Kerry, una l'ha vinta John Edwards, una Wesley Clark di poco, ma insomma la corsa di John Kerry procede assolutamente vittoriosa. Si è invece ritirato Joe Lieberman, il candidato preferito dal nostro corrispondente occasionale amico Christian Rocca del Foglio, quindi salutiamo sia Joe Lieberman che se ne va, sia Christian Rocca che dopo i successi ottenuti presso Ogni Maledetta Domenica e col suo libro Asportare l'America ormai è richiesto ovunque. In questo momento sta dormendo il sonno del giusto in South Carolina. Non resisto alla tentazione di raccontarvi questa breve notizia che era sul Guardian di ieri, illustrata anche da una fotografia. La notizia è questa: un giudice ha multato di 150 sterline, ha dato 2 anni con la condizionale di condanna a un signore che si chiama Adrian Carr per ubriachezza allo stadio. Sapete che per le questioni degli hooligans eccetera eccetera le leggi inglesi sui comportamenti negli stadi sono piuttosto severe e restrittive, quindi appunto essere ubriachi allo stadio è un reato. Ma la cosa più divertente è che Adrian Carr, questo signore appunto che qualcuno ha anche ritenuto di fotografare mentre era completamente sbracato sul suo seggiolino in tribuna allo stadio, evidentemente sfinito dagli alcolici, la linea difensiva di Adrian Carr è stata questa: che essendo lui un tifoso del Middlesbrough e la partita in quel momento era 3-0 per l'Arsenal che poi ha vinto 4-0, lui ha sostenuto che non era ubriaco ma si stava così annoiando a vedere la sua squadra che per quello si è appisolato sul seggiolino. Effettivamente, se un giudice avesse sancito con sentenza che una squadra di calcio può essere così noiosa che tu ti addormenti, sarebbe stato un precedente piuttosto preoccupante per parecchie squadre nel mondo. La questione, come avete visto, la questione delle armi di distruzione di massa sulla loro a questo punto diciamo piuttosto apparente inesistenza in Iraq è esplosa, ha avuto una grossa accelerazione. Oggi tutti riprendono questa intervista del Washington Post a Colin Powell, in cui addirittura lo stesso Colin Powell ha ammesso che se avessero saputo prima della guerra che le armi di distruzione di massa non c'erano, le cose sarebbero state diverse. Non arriva a dire appunto che quella ragione per la guerra gli ha fatto fare una scelta sbagliata, ma comunque esprime appunto delle forti perplessità su come si sarebbe mossi e se si sarebbe precipitata la decisione di entrare in guerra se gli argomenti appunto fossero stati diversi sulla questione delle armi di distruzione di massa. Che la questione stesse esplodendo lo si vedeva dalla stampa di questi giorni, in particolare è impressionante il numero di Newsweek uscito ieri. Newsweek, uno dei 2 maggiori news magazine americani, uno dei 3 maggiori, c'è anche anche US News, che in Europa arriva poco, è citato poco, è un po' più popolare, ma è il terzo rilevante news magazine settimanale americano. Comunque Newsweek apriva in copertina il virgolettato dell'ispettore americano David Gay: ci eravamo tutti sbagliati, ci sono le foto di tutti i componenti dell'amministrazione Bush e la foto di Blair. C'è un editoriale del direttore di Newsweek Europa che esprime un concetto molto forte e particolare sulla questione delle armi di distruzione di massa, che è questo: se era così difficile per l'intelligence assumere dati certi e capire veramente se le armi di distruzione di massa c'erano o non c'erano, come si sta dicendo oggi, se non si poteva appunto dare la cosa con certezza e quindi l'errore è comprensibile, come mai c'è qualcuno che invece l'aveva capito che non c'erano? Erano gli ispettori delle Nazioni Unite, che evidentemente si sono dimostrati con un'intelligence maggiore e più forte di quella dell'intelligence. Poi c'è appunto un lungo articolo dentro Newsweek intitolato "Che cosa si è sbagliato, che cosa abbiamo sbagliato", e c'è una cosa su Blair, e poi c'è inserito anche una questione ulteriore che potrebbe mettere in difficoltà l'amministrazione Bush a questo punto nella catasta delle questioni che riguardano l'Iraq, ovvero la questione del dopoguerra. A questo punto anche Newsweek dà per assodato che il dopoguerra non sta andando esattamente come si pensava. La nostra intelligence su quello che il dopoguerra sarebbe stato era sbagliata anche quella. È uscito questo weekend, come probabilmente avete notato, perché è stato piuttosto segnalato sulla stampa e in televisione, il film che si chiama La giuria. È un film tratto da un romanzo di John Grisham di diversi anni fa, non uno degli ultimi romanzi di John Grisham. È un film con Gene Hackman, Dustin Hoffman, John Cusack, insomma un cast d'eccezione. E il film riprende, cambiando un po' appunto la storia del romanzo, che è incentrata appunto sul funzionamento di una giuria americana e su un giurato che cerca di gestire, influenzare e condurre gli altri suoi colleghi verso una sentenza. Tra l'altro in questo il film non può non ricordare quel bellissimo film di Sidney Lumet di ormai moltissimi anni fa, che si chiamava La parola ai giurati, in cui diciamo con una storia del tutto diversa, ma è anche appunto con un modo di riprendere il film e la storia del tutto diversa, Henry Fonda appunto compiva la stessa cosa, essendo l'unico giurato in una giuria di 12 a voler dichiarare innocente un imputato, alla fine convinceva tutti. C'era un cast meraviglioso in quel film, era recitato benissimo tutto in questa sala dove si riuniva la giuria. Il funzionamento delle giurie americane è piuttosto complesso, come avrà capito chi ha visto il film, e in particolare c'è un esame molto stretto di ciascun giurato da parte delle parti. Il funzionamento delle giurie italiane è diverso da quello, ma quasi nessuno di noi, se non quelli a cui è capitato di fare il giurato o quelli che se ne occupano per lavoro, ha mai capito bene come funziona e chi diventa un giurato. Noi abbiamo deciso di chiederlo a Roberta Castellari, che è cancelliere presso la Corte d'Assise del Tribunale di Bologna, e al telefono con noi. Dottoressa Castellari, buongiorno.
Buongiorno.
Allora, chi è che diventa giurato popolare in Italia? Tutti possono diventarlo?
Tutti possono diventarlo. Tutti i cittadini residenti nel comune, del nostro comune, in teoria possono essere inseriti nelle liste dei giudici popolari. Logicamente, se hanno i diritti per esserlo. I requisiti che la legge richiede sono i requisiti innanzitutto dell'età,
cioè di essere maggiorenni o addirittura
quindi di essere maggiorenni, sì, e di avere oltre i 30 e meno dei 65 anni.
Ah, quindi se uno ha 24 anni non può fare il giurato popolare?
Non può essere inserito nelle liste dei giudici popolari, sì. E inoltre, altro requisito, questo dipende dalla se sono iscritti, possono essere iscritti nelle liste di primo e di secondo grado, e quindi primo grado avanti la Corte d'Assise, secondo grado avanti la Corte d'Assise d'Appello, e questo dipende dal titolo di studio che hanno.
Che sarebbe?
per il titolo di studio per l'accesso al giudice popolare di primo grado è il diploma di scuola media, mentre per l'accesso al secondo grado è un diploma di scuola superiore.
Perché ricordo che appunto in Italia c'è questa teorica contraddizione che ci sono due giurie popolari nel processo di primo grado e nel processo d'appello, quindi in teoria la volontà popolare, ciò che rappresenta simbolicamente ma anche concretamente la volontà popolare in primo grado, può essere sovvertito da un'altra volontà popolare, non c'è una volontà popolare univoca. Mi dica una cosa, dottoressa Castellari, quando qualcuno viene sorteggiato, perché se non sbaglio si procede a un sorteggio, non ci sono criteri per cui appunto determinate persone possono essere scelte o non scelte per un determinato processo?
Avviene tutto, adesso è informatizzato questo servizio, almeno cerchiamo per la maggior parte di poter usufruire di queste nuove tecnologie.
Però mi scusi dottoressa, non si filtra e si seleziona come in America qualcuno rispetto al merito del processo? Non è che se io per esempio ho avuto un omicidio violento in famiglia vengo scartato come giurato per un omicidio?
Beh, questo poi è il vaglio, diciamo, dell'autorità giudiziaria, cioè nel senso che chiaramente il requisito che l'ho detto è il requisito primario per essere inseriti da parte dei comuni nella lista dei giudici popolari. Questa lista comunque perché
una volta sorteggiato il giudice valuta.
Esattamente, certamente. Poi c'è il requisito dell'autorità giudiziaria. Certo. Appunto, che valuta la buona condotta di ogni iscritto nelle liste, quindi praticamente da parte della cancelleria c'è questo requisito per il cittadino.
Ecco, se io vengo sorteggiato, mi scusi dottoressa, posso dire di no?
Lei può dire di no, perché la legge prevede proprio questo, quindi l'obbligatorietà, quindi è un diritto dovere di ogni cittadino fare parte della giuria dei giudici popolari, quindi non può rifiutarsi.
Ho capito, e il giudice popolare viene retribuito dallo Stato?
Il giudice popolare percepisce delle indennità previste dalla legge per questa funzione che svolge, certo.
Ho capito, e quali sono queste indennità o sono diverse?
Diciamo che sono indennità per udienza.
Sì.
E viene divisa un'indennità che varia a seconda se il giudice popolare conserva o meno dal datore di lavoro la retribuzione.
Ah, certo. Certo.
E quindi abbiamo delle fasce per cui alle quali noi ci dobbiamo attenere, e quindi sono 25,82 euro per i giudici popolari che conservano la retribuzione per ogni udienza ovviamente, e sono 51,65 euro per ogni udienza per coloro che non la conservano, oppure i lavoratori autonomi oppure le casalinghe.
Benissimo, dottoressa Castellari, è stata chiarissima e utilissima, la ringraziamo e buona giornata.
Grazie,
arrivederci. Circola sui blog in questi giorni una notizia che fa molto divertire e dà parecchia soddisfazione a diversi bloggers. È stata ripresa dal Giornale di Sicilia, poi da un blog che si chiama Il Grande Cocomero, poi è molto girata. Insomma, pare che l'Accademia della Crusca abbia riconosciuto l'utilizzo di euri come forma di plurale di euro. Cercando appunto la fonte di questa notizia ho trovato il sito dell'Accademia della Crusca, che è fantastico, ha tutta una sezione di domande ricorrenti e domande particolari, dove in effetti si dice che euro non è corretto, che sarebbe giusto euro, anche se non in tutti i paesi europei è stato mantenuto soltanto il singolare, quindi diciamo è anche un po' controversa la questione. Ma comunque la redazione dell'Accademia della Crusca, citando i vari pareri, sostiene infine che l'uso parlato resterà vario e speriamo che nessuno si scandalizzerà di fronte a chi dirà euro, sdoganato euro. Ma la notizia più divertente che ho trovato a questo punto sul sito sempre dell'Accademia della Crusca giornata riguarda il verbo perplimere. Voi sapete, perché siete gente di mondo, che il verbo perplimere fu introdotto da Corrado Guzzanti in una trasmissione di quella della serie Dandini, forse era Avanzi. Ci è capitato di usarlo scherzando anche ogni maledetta domenica, o delle volte scrivendo sul blog, e c'è sempre qualcuno che ti scrive dicendo: non si dice perplimere, vergogna, perplimere non esiste, ma che è sto verbo, eccetera eccetera. Gente ignorante che non conosce le citazioni colte. Beh, il sito dell'Accademia della Crusca risponde a una domanda sul verbo perplimere in questo modo: il verbo perplimere significa essere perplesso o rendere perplesso, ed è entrato nella nostra lingua in un passato recente ma con un percorso particolare. L'impiego del verbo perplimere è dovuto alla prosa creativa del comico Corrado Guzzanti, che lo ha lanciato nei primissimi anni 90 nella trasmissione televisiva Avanzi. La parola venne inserita in uno dei dialoghi fra il personaggio Rocco Smitherson e Serena Dandini. All'Accademia della Crusca non scherzano mica, sanno tutto. Fra le molte innovazioni linguistiche, perplimere attecchì più facilmente nella lingua comune a causa della sua perfetta adeguatezza morfologica, che tra l'altro colma anche una lacuna lessicale della nostra lingua. E del resto manca in italiano un verbo che renda in modo sintetico l'azione dell'essere o del rendere perplessi. Quindi perplimere, buono, sdoganato dall'Accademia della Crusca, si può dire. È uscito, lo volevo segnalare, un disco molto bello di Gianna Nannini. È un disco in cui Gianna Nannini fa in versione acustica e orchestrale piuttosto quiete, ma insomma appunto ci sono violini, orchestre, diverse partecipazioni strumentali piuttosto raffinate, e rifà molti suoi vecchi brani, anche una canzone che invece era dei CCCP. Il venerdì ha segnalato appunto il disco con un'intervista congiunta a Gianna Nannini e Lindo Ferretti dei CCCP. Ci sono diverse versioni di Gianna Nannini veramente belle in questo disco. L'altra cosa che vi volevo segnalare, soprattutto per i fans di 24, della serie televisiva 24, che in Inghilterra il 12 febbraio verrà trasmessa, già andata in onda in America, la terza serie di 24, aspettiamo calorosamente in Italia. Il Guardian sostiene che se gli inglesi oggi sono più colti non è soltanto per le loro università, ma è perché da 20 anni esiste il Trivial Pursuit. Si celebra il 20° anniversario del Trivial Pursuit, ha formato la cultura degli inglesi, dice un editoriale del Guardian. Teniamocelo stretto come una delle tradizioni nazionali. Anzi, adesso qualcuno inventi un gioco anche per esercitarsi nella logica e nell'applicazione della conoscenza, un gioco dove vinca chi discute meglio e chi sostiene meglio i propri argomenti. Ci sentiamo domani mattina. Condor finisce qui. Condor@rai.it per qualsiasi cosa. Arriva la TV che balla. A domani, ciao.